L'ora del diavolo di Fernando Pessoa, Passigli Editori. Uscirono dalla stazione e giungendo in strada, ella si avvide con stupore che si trovava nella stessa via in cui abitava, a pochi passi da casa. Si arrestò, poi si voltò indietro per esprimere questo stupore al suo compagno, ma dietro di lei non c'era nessuno, solo la strada. Lunare e deserta, e neppure un edificio che potesse essere o sembrare una stazione ferroviaria. Confusa, insonnolita, ma interiormente sveglia e inquieta, arrivò fino a casa. Entrò, salì. Al piano di sopra incontrò, ancora sveglio, il marito. Leggeva nello studio e quando lei entrò depose il libro. Allora? Domandò. E lei? È andato tutto molto bene. Il ballo è stato molto interessante. E aggiunse, prima che lui lo chiedesse, alcune persone che erano là al ballo mi hanno accompagnata in automobile fino all'inizio della strada. Non ho voluto che venissero fino alla porta. Sono scesa proprio lì. Ho insistito. Ah, come sono stanca. E in un gesto di grande stanchezza e dimenticandosi del bacio, andò a coricarsi. Suo figlio, quando nacque, nacque normale d'aspetto, ma non tardò a mostrare di essere un uomo di genio. Le sue poesie hanno un carattere strano e lunare. Vi alita un desiderio di grandi cose, come di qualcuno che un giorno si fosse librato in una vita anteriore sopra tutte le città della terra. Ricorre nei suoi versi una visione di grandi ponti, inesplicabile in base a qualche esperienza che gli si conosca. E una volta, in una poesia scritta quasi in sogno, egli dice di aver subito qualche tentazione, come Cristo, a quella grande altezza da dove si vede tutto il mondo. In basso, a una distanza più che impossibile, c'erano come astri sparsi grandi macchie di luce. Città, senza dubbio, della terra. Il diavolo gliele indicò. Sono le grandi città del mondo. Quella è Londra. E ne indicò una laggiù in lontananza. Quella è Berlino. E ne indicò un'altra. E quella lì è Parigi. Sono macchie di luce nella tenebra. E noi, su questo ponte, passiamo alti sopra di loro, pellegrini del mistero e della conoscenza. Che cosa spaventosa e bella. E cos'è tutto quello là sotto? Quello, signora mia, è il mondo. È stato da qui che, per incarico di Dio, ho tentato suo figlio Gesù. Ma non ha dato risultati come io già mi aspettavo, perché il figlio era più iniziato del padre. Ed era in contatto diretto con i superiori incogniti dell'ordine. È stata una prova, come si dice in gergo iniziatico, e il candidato si è comportato mirabilmente. Non capisco bene. È stato proprio da qui che ha tentato il Cristo? Sì, certo. Dove adesso c'è una valle immensa, allora c'era una montagna. Anche nell'abisso ci sono geologie. Qui, dove stiamo passando era la vetta. Come me ne ricordo bene. Il figlio dell'uomo mi ha ripudiato ben oltre Dio. Ho seguito perché era mio dovere il consiglio e l'ordine di Dio. L'ho tentato con tutto quanto c'era. Se avessi seguito il mio stesso consiglio, lo avrei tentato con quello che non può esserci. Forse la storia del mondo in generale e della religione cristiana in particolare sarebbero state diverse. Ma cosa possono contro la forza del destino, supremo architetto di tutti i mondi, il Dio che ha creato questo e io, il diavolo di zona, che poiché lo nega, lo sostiene? Ma com'è che si può sostenere una cosa negandola? È la legge della vita, signora. Il corpo vive perché si disintegra, senza disintegrarsi troppo. Se non si disintegrasse di secondo in secondo sarebbe un minerale. L'anima vive perché è perpetuamente tentata, benché resista. Tutto vive perché si oppone a qualcosa. Io sono quello a cui tutto si oppone. Ma se io non esistessi, nulla esisterebbe, perché non ci sarebbe a cosa opporsi, come la colomba del mio discepolo Kant, che volando bene nell'aria leggera pensa che potrebbe volare meglio nel vuoto. La musica, il chiaro di luna e i sogni sono le mie armi magiche, ma per musica non si deve intendere soltanto quella che si suona, bensì anche quella che resta eternamente da suonare. E ancora, per chiaro di luna non si deve supporre che si parli soltanto di ciò che viene dalla luna e che fa agli alberi grandi profili. C'è un altro chiaro di luna, che il sole medesimo non esclude, e oscura in pieno giorno ciò che le cose fingono di essere. Solo i sogni sono sempre quello che sono. È il lato di noi in cui nasciamo e in cui siamo sempre naturali e nostri. Ma se il mondo è azione, com'è che il sogno fa parte del mondo? È che il sogno, signora, è un'azione divenuta idea e che perciò conserva la forza del mondo e ne ripudia la materia, cioè l'essere nello spazio. Non è forse vero che siamo liberi nel sogno? Sì, ma è triste il risveglio. Il buon sognatore non si sveglia. Io non mi sono mai svegliato. Dio stesso dubito che non dorma, già una volta me lo ha detto. Lei lo guardò con un sussulto ed ebbe improvvisamente paura, un sentimento dal più profondo dell'anima che non aveva mai provato. Ma insomma, lei chi è? Perché è così mascherato? Rispondo con una sola risposta alle sue due domande. Non sono mascherato. Come? Signora, io sono il diavolo. Sì, sono il diavolo, ma non mi tema e non trasalisca. E in un batter d'occhi di terrore estremo in cui affiorava un piacere nuovo, ella riconobbe all'improvviso che era vero. Sono proprio il diavolo, non si spaventi, però, perché sono il diavolo, per l'appunto, e perciò non faccio male. Certi miei imitatori, in terra e sopra la terra, sono pericolosi, come tutti i plagiari. Perché non conoscono il segreto del mio modo di essere. Shakespeare, che ho ispirato molte volte, mi ha reso giustizia. Ha detto che io ero un cavaliere. Per questo stia calma, in mia compagnia si troverà bene. Sono incapace di una parola, di un gesto che possa offendere una signora. Quando così non fossi per mia natura, mi obbligherebbe Shakespeare ad esserlo, ma per l'appunto non è necessario. Esisto dal principio del mondo e da allora sono sempre stato un ironista. Ora, come deve sapere, tutti gli ironisti sono inoffensivi, tranne quando vogliano usare l'ironia per insinuare qualche verità. Io però non ho mai preteso di dire la verità a nessuno, in parte perché non serve a nulla e in parte perché non la conosco. Mio fratello maggiore, Dio onnipotente, credo che neppure lui la sappia. Queste però sono questioni di famiglia. Forse non sa perché l'ho condotta qui in questo viaggio senza meta effettiva né proposito utile. Non è stato come sembrava che potesse pensare per violentarla o sedurla. Queste cose succedono in terra, tra gli animali, che includono gli uomini, e sembra che diano più piacere, credo, a quel che mi dicono di laggiù, addirittura alle vittime. Del resto non potrei. Queste cose accadono in terra perché gli uomini sono animali. Nella mia posizione sociale nell'universo sono impossibili. Non tanto perché la morale sia migliore, ma perché noi, gli angeli, non abbiamo sesso. Ed è questa, almeno in questo caso, la principale garanzia. Può dunque stare tranquilla, perché non le mancherò di rispetto. So bene che esistono mancanze di rispetto secondarie e inutili, come quelle dei romanzieri moderni. E quelle della vecchiaia, ma perfino queste mi sono negate, perché la mia mancanza di sesso risale al principio delle cose e non ho mai dovuto pensarci. Dicono che molte streghe abbiano avuto commercio con me, ma è falso, sebbene propriamente non lo sia, perché ciò con cui hanno avuto commercio è stata la loro immaginazione, che in un certo modo sono io. Stia dunque tranquilla, corrompo certo, perché faccio immaginare. Ma Dio è peggiore, in un senso perlomeno, perché ha creato il corpo corruttibile, che è molto meno estetico. I sogni almeno non marciscono, passano. Meglio così, non è vero? E ciò che è significato nell'arcano 18, confesso che non conosco bene i tarocchi, perché ancora non sono riuscita ad apprendere i loro segreti con tutte le persone che pure ci sono al mondo che li comprendono perfettamente. 18. Mio marito ha il grado 18 della massoneria. Non della massoneria, di un rito della massoneria. Ma nonostante ciò che si è detto, non ho niente a che vedere con la massoneria. E ancora meno con questo grado. Mi riferivo all'arcano 18 dei tarocchi, cioè alla chiave di tutto l'universo, della quale del resto la mia intelligenza è imperfetta, come lo è della cabala, di cui i dottori della dottrina segreta sanno più di me. Ma lasciamo stare questo, che è puramente giornalistico. Ricordiamoci che io sono il diavolo, siamo dunque diabolici. Quante volte mi ha sognato? Che io sappia mai, rispose sorridendo Maria, fissandolo con gli occhi spalancati. Non ha mai pensato al principe azzurro, all'uomo perfetto, all'amante inesauribile? Non ha mai sentito accanto a sé, in sogno, qualcuno che l'accarezzasse come nessuno l'accarezza? Qualcuno che fosse suo, come se facesse parte di lui? Qualcuno che fosse al contempo il padre, il marito, il figlio? In una tripla sensazione che è solo una. Per quanto non comprenda bene, sì, credo di averci pensato e di averlo sentito. Mi costa un po' confessarlo, sa? Ero io, sempre io, che sono il serpente. È stato il ruolo che mi hanno assegnato dal principio del mondo. Devo andare a tentare, ma ben inteso, in un senso figurato e frusto. Perché non serve tentare utilmente. Furono i Greci che, con l'interposizione della bilancia, resero 11 i 10 segni primitivi dello zodiaco. Fu il serpente che, con l'interposizione della critica, trasformò per l'appunto in 12 la decima primitiva. Per l'appunto non ci capisco nulla. Non capisce? Allora ascolti, altri capiranno. Le mie migliori creazioni, il chiaro di luna e l'ironia. Non sono cose molto simili. No, perché io non sono simile a me stesso. Questo vizio è la mia virtù. È per questo che sono il diavolo.